Iniziamo senza ulteriori indugi, ci scusiamo ancora del ritardo, però dovuto a cause indipendenti dalla nostra volontà. Benvenuti a tutti, ben ritrovati a chi già ci conosce, benvenuti ai nuovi e benvenuto anche a Giorgio Cuscito. Questo è il secondo incontro dei tre previsti sulla Cina che abbiamo chiamato l'anno del dragone. Il primo incontro che si è tenuto il 6 novembre era di carattere storico, abbiamo parlato con Guido Samarani dell'Università di Venezia, per chi c'era, ha fatto un excursus di carattere appunto storico sull'evoluzione della società cinese lungo i secoli. Prima ancora in realtà era il 21 ottobre, c'era stato un incontro di taglio psicologico e contemporaneo sulla situazione della donna in Cina, questo magari può essere anche interessante, con il professor Shen, che è colui che ha importato la psicanalisi junghiana in Cina. È interessante perché Jung si era interessato alla Cina e di ritorno oggi c'è una scuola di psicologia junghiana in Cina. Quindi appunto ha parlato della situazione della donna da una prospettiva molto particolare. Poi abbiamo parlato della Cina da una prospettiva storica, oggi parliamo della situazione contemporanea della Cina da una prospettiva ancora un po' diversa, che è quella geopolitica, e infatti abbiamo chiamato un relatore che scrive per la più importante rivista di geopolitica che abbiamo in Italia, che è l'IMES. L'IMES che preparerà il mese prossimo un numero dedicato alla Cina e alla Russia e che il mese scorso ha dedicato un numero a Hong Kong. Ricordo all'ultimo incontro ci fu anche una domanda su Hong Kong. Quindi l'IMES è una rivista che lavora molto su questi temi e quando leggete sull'IMES qualcosa inerente alla Cina, ma non solo, dietro probabilmente c'è, almeno come lavoro di curatore, c'è Giorgio Cuscito che oggi abbiamo qua e che ci parlerà dell'ascesa della Cina e il nuovo ordine mondiale. Segnalo che Giorgio Cuscito ha anche un blog, weblog, dedicato appunto alla geopolitica cinese che si chiama chinageopolitics.com per chi fosse interessato. Consigliere redazionale di l'IMES, lascio a lui la parola. Grazie. Alla fine va bene.
Funziona? Sì. Allora, intanto buonasera, grazie dell'invito, mi spiace molto per il ritardo, purtroppo non è dipeso da me ma dalle Ferrovie dello Stato. Detto questo, appunto, come ha detto giustamente il dottor Bondi, io lavoro per l'IMES da ormai 6 anni e nello specifico sull'IMES online curo l'osservatorio di l'IMES sulla Cina e le nuove vie della seta che si chiama Bollettino Imperiale. Quindi è un osservatorio settimanale in cui cerchiamo un po' di analizzare quelli che sono i risvolti, gli sviluppi geopolitici in Cina e tutto quello che riguarda poi le vie della seta, questo grande progetto di cui probabilmente avete sentito parlare, perché a marzo scorso anche l'Italia ha in qualche modo aderito o quantomeno ha mostrato l'interesse a partecipare a questo progetto geopolitico. Avete già avuto un incontro di tipo storico sulla Cina. Il mio approccio è ovviamente diverso, anche se nel mio intervento non mancheranno riferimenti storici, ma giusto per dare un contesto, perché il presupposto da cui partiamo oggi è che la Cina non è un monolite né dal punto di vista geografico, né dal punto di vista politico, sociale ed economico. È un paese estremamente frammentato al suo interno, storicamente ha subito periodi di aggregazione e disgregazione, è stata nel corso dei secoli prima una civiltà e poi uno Stato, e questo è un fattore che si sente ancora oggi. Lo stesso nome della Cina, cioè Zhongguo, non vuol dire regno di mezzo come viene tradotto solitamente, ma vuol dire qualcosa di più, vuol dire regno o impero del centro. Ma al centro di cosa? Al centro del mondo. Diciamo che prima questo termine è nato come aveva una mera accezione geografica, cioè si parlava all'inizio per regni del centro si intendeva quei regni che abitavano la zona intorno al fiume Giallo, che vedete nel, diciamo, nord-est del paese, perché erano lì che si concentravano i paesi, i regni, i vari staterelli cinesi che combattevano tra di loro. Premessa, qui la geografia ha un ruolo estremamente importante nella storia della Cina, perché il nucleo della Repubblica Popolare oggi e dell'Impero Cinese un tempo, che è quello arancione, è, guarda caso, la zona dove storicamente più fertile, dove piove di più, dove si coltiva di più. Quindi la popolazione oggi si concentra dove storicamente è nata la civiltà cinese. Poi dopo si è passato dal concetto di regni del centro, stati del centro, geograficamente parlando, a qualcosa di diverso. Quando la Cina è diventata un impero, che peraltro non si chiamava Cina ma prendeva il nome delle singole dinastie, queste dinastie si percepivano al centro del mondo non tanto geograficamente ma culturalmente e moralmente, si sentivano superiori rispetto al resto del mondo. Questo è molto importante perché la Cina è diventata Stato molto tardi rispetto ad altri paesi, nel 1912, ma è difficile passare da impero a Stato. Il concetto di Stato-nazione è proprio un qualcosa di difficile da assorbire, specialmente per un paese che non l'ha conosciuto proprio dal punto di vista culturale, non l'ha plasmato da solo. La Cina ha conosciuto lo Stato-nazione quando sono arrivati i paesi occidentali e la Russia e il Giappone, e hanno di fatto invaso la Cina dalla prima guerra dell'oppio in poi. Tutto quel fenomeno ha portato a una disgregazione interna del paese e ha costretto il governo cinese della neonata Repubblica di Cina di Sun Yat-sen a ripensare la Cina stessa da impero a Stato. Questo processo, perché vale la pena menzionarlo? Perché è un processo che è ancora in corso. La Cina ha 56 etnie, mi pare, se non vado errato, di cui la maggioritaria è la Han. Ma plasmare una nazione significa trasmettere a tutta la società, sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista culturale, un senso di unitarietà. E questa è la grande sfida che oggi la Repubblica Popolare si pone. Quindi prima di potersi proiettare all'estero, prima di poter competere con gli Stati Uniti, la seconda potenza al mondo deve risolvere tante sfide di natura interna. Volendo stilare una classifica, o comunque volendo individuare le priorità geopolitiche della Cina, potremmo dire che sono quattro. La prima è sicuramente mantenere la stabilità del nucleo del paese, quindi quella zona arancione che vedete nella carta alle mie spalle, e dove peraltro si concentra la ricchezza del paese, cioè è lì che si concentrano le città più importanti, da Pechino a Shanghai la stessa Hong Kong, Shenzhen. Queste sono le città più ricche, quelle che producono di più, è qui che si concentra la maggioranza della popolazione, è qui che la popolazione va per cercare lavoro anche dalle campagne. Quindi è fondamentale per l'esistenza del paese preservare il controllo di questo nucleo. E chi è che controlla? Pechino, sì, il governo sicuramente, ma un fattore fondamentale in questo contesto da capire è che è il Partito Comunista il vero fulcro del paese, non il governo in sé, non lo Stato in sé, ma è il partito. Un solo esempio, l'Esercito Popolare di Liberazione non giura fedeltà al governo cinese della Repubblica Popolare, giura fedeltà al Partito Comunista. Quindi questo è il fulcro del potere in Cina, fulcro all'interno del quale c'è oggi un presidente, che è il presidente cinese Xi Jinping, che nei media cinesi non è chiamato presidente in lingua cinese, ma è chiamato segretario, cioè il segretario Xi Jinping, non il presidente Xi Jinping. Poi nei media cinesi tradotti in inglese c'è scritto president, ma semplicemente per veicolare meglio il messaggio agli stranieri. Chiaramente c'è differenza tra il messaggio che viene mandato alla popolazione in cinese e il messaggio invece che viene trasmesso all'estero agli altri. È più difficile far accettare questo concetto a un occidentale piuttosto che dirgli è il segretario, è meglio dirgli presidente. È più facile anche da capire perché è un sistema, quello cinese, estremamente complesso. Quindi tornando a quello che dicevo prima, il controllo del nucleo è condizio sine qua non della sopravvivenza della Repubblica Popolare e quindi del Partito Comunista. Poi c'è la stabilità delle periferie, che sono questa parte gialla del paese, periferie che nel corso dei secoli effettivamente sono state proprio soggetto di aggregazione e disgregazione, cioè quando l'impero era forte si espandeva e occupava regioni molto grandi come la Mongolia, l'attuale Mongolia, che è uno stato, faceva parte un tempo dell'impero cinese, il Xinjiang, il Tibet, una parte del Nepal. Quindi nel massimo splendore dell'impero il territorio era come a macchia d'olio, aveva la forma, secondo i cinesi, di una foglia di begonia. Nella fase di disintegrazione la Cina ha perso questi territori, per esempio ha preservato il controllo della Mongolia interna, ma ha perso la Mongolia grazie a un accordo con l'Unione Sovietica. Fondamentalmente oggi la Mongolia è uno stato che svolge un ruolo di cuscinetto tra due grandi potenze, le due grandi potenze eurasiatiche. Tra l'altro questo è un argomento pure che affronteremo nel numero che uscirà a dicembre. Lo stesso Xinjiang, la Cina aveva perso il controllo del Xinjiang, aveva perso il controllo del Tibet dopo le invasioni occidentali, aveva perso il controllo della Manciuria in grandissima parte, una parte non l'ha neanche recuperata. Ecco, una delle priorità di Mao Zedong durante e dopo la guerra civile con i nazionalisti di Chiang Kai-shek è stata proprio riprendere il controllo delle periferie per impedire alle potenze terrestri di attaccare il nucleo. Quindi il controllo della periferia è funzionale alla stabilità del nucleo. Oggi queste periferie svolgono ancora un ruolo di cuscinetto con il mondo esterno, però è anche un problema preservare il controllo di questi territori. Parliamo di zone come appunto il Xinjiang, che è una regione diciamo abitata da una minoranza che è quella degli Uiguri, che sono musulmani, turcofoni, e probabilmente ne avete sentito parlare anche in questi giorni nei confronti degli Uiguri. Pechino sta conducendo un'attività di repressione nata come campagna antiterrorismo, perché Pechino è mossa dalla convinzione che per sradicare la minaccia terroristica in questo territorio è necessario controllare anche, proprio dal punto di vista sociale, come gli uiguri approcciano la religione. Quindi l'estremismo è un virus, questo emerge per esempio da alcuni documenti che sono stati pubblicati recentemente dal New York Times, documenti interni al partito, e siccome è un virus bisogna curare, tra virgolette, questi presunti estremisti, presunti radicalizzati, tramite dei centri di rieducazione che sono oggi diciamo sotto l'occhio, sotto il faro delle potenze occidentali, delle Nazioni Unite, e che probabilmente credo porteranno poi anche a una serie di sanzioni nei confronti della Cina da parte degli Stati Uniti. Poi magari ne parliamo anche di questo. Poi c'è il Tibet, chiaramente. Ecco, il Tibet e il Xinjiang hanno in comune il fatto che oggi il segretario di partito nel Xinjiang prima era il segretario di partito del Tibet. Non è un caso. La ragione è che questa persona è stata talmente, diciamo, capace, ecco, nel gestire l'instabilità del Tibet negli anni passati, che Xi Jinping ha pensato bene di incaricarlo per il Xinjiang e attuare una strategia che, se vogliamo, è piuttosto simile a quella che è stata attuata in Tibet. La priorità comunque è sempre tenere sotto controllo queste zone. Non conta solo la questione sociale e culturale, la questione è strategica. Perché dal Tibet si irradiano i principali fiumi del paese, e quindi il Tibet è una risorsa idrica fondamentale per la Cina, prima cosa. Seconda cosa, estendere i confini della Cina fino all'Himalaya serve a impedire all'India serviva e serve tuttora per impedire all'India di espandere la propria influenza oltre l'Himalaya e quindi limitare lo spazio di sovranità cinese. Se vogliamo, le tensioni con l'India sono l'unico elemento di certezza della storia della Cina imperiale e attuale, nel senso che più di tanto né l'India né la Cina sono stati in grado di superare questo confine e avanzare nel territorio dell'altro. Però sono due elementi molto, molto importanti per Pechino. È una questione strategica, non è una questione semplicemente di tutela dei diritti, come magari noi siamo portati a pensare. C'è un obiettivo di lungo periodo che spinge il governo a dare la precedenza all'interesse nazionale sui diritti umani. C'è anche una percezione diversa dei diritti umani in Cina, che dipende da una cultura che non è la nostra, che è maggiormente legata alla filosofia confuciana, la quale appunto dà la priorità, se vogliamo, all'armonia collettiva, quindi all'interesse collettivo, piuttosto che all'interesse dell'individuo. Questi sono tutti elementi che servono a noi per metterci un attimo nei panni, ecco, della Cina, esercizio tutt'altro che semplice, e capire quali sono le priorità e quali sono anche le paure, perché è un paese che si sente estremamente fragile. Sì, è la seconda potenza economica al mondo, verissimo, sta crescendo molto a livello militare, però ha forti fragilità interne, e questo è un grande limite che gli Stati Uniti per esempio non hanno, ed è importante per capire la sfida tra questi due paesi. La Manciuria, sì, vabbè, ok, è una periferia, però la Manciuria è un territorio piuttosto stabile, perché innanzitutto il confine che c'è tra Cina e Russia è un confine oggi dove non ci sono dispute. Una notizia per i cinesi, che hanno invece diverse dispute marittime, terrestri con l'India, marittime con diversi paesi nel Mar Cinese meridionale. E poi peraltro questa zona è una zona che è stata invasa più volte dai paesi stranieri, dal Giappone. Il Giappone, nonostante sia un paese geograficamente più piccolo, è stato in grado, grazie alla sua marina estremamente potente, di invadere la Cina per due volte, in due guerre, e con l'obiettivo di trovare un appoggio sulla terraferma, proprio nella Manciuria, per sfruttare la forza lavoro cinese, per sfruttare le risorse naturali cinesi. Cosa che volevano fare anche i russi. E l'invasione della Manciuria, tra l'altro, è una di quelle cose che spinge i cinesi a non fidarsi della Russia. Oggi stiamo assistendo a un riavvicinamento singolare tra Pechino e Mosca in chiave antiamericana, ma anche adesso, diciamo, leggendo quello che scriveranno i nostri autori nel numero, e ci sono autori russi, autori cinesi, ho avuto modo di constatare che c'è parecchia sfiducia reciproca. È l'inerzia a spingere Pechino e Mosca insieme, e in particolare poi la competizione con l'America. Un'altra priorità, la terza, che se vogliamo è più recente nella mentalità cinese, è la protezione della costa. È una costa lunga 13.000 chilometri. Capite bene che espone la Repubblica Popolare a notevoli minacce. Se noi ci sedessimo sulla costa della Repubblica Popolare e guardassimo il mare, vedremmo solo rivali, se non veri e propri nemici, dalla Corea del Sud, che comunque non si fida affatto della Cina, Giappone, appunto il paese che l'ha invasa per ben due volte. Poi ci sono le Filippine, che hanno un sacco di truppe americane. Taiwan, che è un tasto dolentissimo per Pechino, e adesso ne parliamo poi nello specifico. E poi queste acque sono costellate di basi americane, a pochi chilometri di distanza dalla costa cinese. C'era un articolo pubblicato, mi pare, per i 125 anni del trattato di Shimonoseki, che era un trattato che poneva fine alla guerra tra Cina e Giappone, in cui si parlava delle lezioni, le lezioni che la Cina di oggi poteva imparare dalla guerra con il Giappone, e la lezione finale era: bisognava trasformare la Repubblica Popolare in una potenza marittima, perché l'unico modo per proteggere il nucleo dalle invasioni straniere, e in primis poi peraltro dalla minaccia americana era diventare una potenza marittima e quindi presidiare le acque prospicienti la costa. Di qui tutta una serie di attività che sono, diciamo, recenti, volte a modernizzare le forze armate cinesi, proprio perché invece quelle imperiali, quando la Cina è stata invasa, erano ormai obsolete, corrotte, e quindi c'è la necessità da qualche anno di modernizzare le forze armate, rendere la Cina una potenza marittima capace di dominare le coste, capace di dominare il Mar Cinese meridionale, anche costruendo isole artificiali nel cuore del Mar Cinese meridionale, in zone anche peraltro soggette a dispute marittime con Vietnam, Filippine, Indonesia, Malesia, e su queste isole costruire avamposti militari e civili anche, perché costruendo installazioni civili si legittima peraltro la presenza e si scoraggia magari un intervento militare avversario. Ecco, questo è molto importante per la Cina, perché c'è l'incubo, no, di poter essere attaccati nuovamente via mare, perché in realtà diciamo, i confini terrestri, bene o male, hanno retto. È stata l'invasione giapponese via mare che ha messo in ginocchio la Cina imperiale, e siccome l'obiettivo è risorgere, questo è il termine utilizzato nella narrazione cinese oggi, e il risorgere, si tratta di risorgere da quel periodo di umiliazioni, altro termine utilizzato dalla narrazione cinese, subite tra la prima guerra dell'oppio e la fondazione della Repubblica Popolare, capite bene che non bisogna commettere gli errori del passato. Quindi l'ascesa militare cinese è in primo luogo difensiva e poi offensiva. Questo però vale per tutte le potenze con aspirazioni imperiali. Gli imperi non diventano tali, e quando parliamo di imperi parliamo di paesi che vogliono espandere la propria influenza all'estero. Anche l'America è un impero, parlando da un punto di vista geopolitico. Gli imperi non diventano tali perché vogliono dominare il mondo, ma semplicemente è una conseguenza delle necessità e diciamo delle priorità di tipo domestico. Cioè, per proteggere, per tutelare la mia stabilità e il controllo del mio territorio, ho bisogno di espandere oltre il mio territorio la mia influenza. È così che si diventa impero. Questo è valso per gli americani, ma vale anche per i cinesi. Gli americani non vogliono che una potenza straniera domini l'Eurasia, quindi prima era la Russia e il nemico, ora è la Cina. Perché questo? Perché se un'altra potenza domina l'Eurasia, allora poi dopo può veramente, tra virgolette, salpare e raggiungere le coste americane. L'America non ha un paese che non ha minacce impellenti ai propri confini, è piuttosto isolata dalle minacce esterne. I confini sono stabili, quindi dalla prospettiva cinese l'America rappresenta una minaccia, potrebbe rappresentare una minaccia esistenziale, perché ha delle basi militari estremamente vicine alla costa. Dalla prospettiva americana, per ora, la Cina non è una minaccia esistenziale. Quindi ci sono, diciamo, dei parametri diversi. Arriviamo al quarto, diciamo, pilastro della geopolitica cinese, che è visto che abbiamo tempo, fermiamoci su Taiwan. Taiwan è distante, nel suo punto più lontano dalla Cina, da solo 155 chilometri. Taiwan è un problema per Pechino, specialmente adesso. L'obiettivo qual è di lungo periodo? Riprendersi il controllo di Taiwan. Riprendere Taiwan perché? Non solo per una questione culturale, ma anche per una questione tattica, perché appunto, guardando la costa e guardando i mari cinesi, se Pechino riuscisse a prendere il controllo dell'isola, un tempo conosciuta come Formosa, romperebbe quella catena di isole che sono avverse o controllate dagli Stati Uniti, e quindi potrebbe accedere liberamente all'Oceano Pacifico. Minaccia a quel punto per gli Stati Uniti, che sono dall'altra parte. Ed è per questo che gli Stati Uniti armano Taiwan pur non riconoscendo diciamo la sua sovranità. Però ormai Taiwan è uno stato, di fatto, anche se non è riconosciuto, e tra l'altro tantissimi paesi stanno negli ultimi mesi abbandonando, chiudendo le relazioni diplomatiche con Taipei per aprirle con Pechino. Però di fatto Taiwan è uno stato. Peraltro nella strategia cinese c'è l'idea secondo cui se si riuscisse a prendere il controllo di Taiwan si potrebbe creare una sorta di scudo protettivo tra l'isola e, vedete, l'isola più a sud ancora, che si chiama Hainan, dove peraltro c'è una importante base di sottomarini cinesi. Ecco, si potrebbe creare una sorta di scudo a protezione della costa nel sud. Sarebbe molto importante perché lì ci sono città estremamente ricche come Guangzhou, Hong Kong, Shenzhen, che tra l'altro sono alla base della crescita tecnologica cinese. Come siamo coi tempi? Ci siamo?
20 minuti ancora.
Ok, perfetto, 20 minuti è una vita per me. Quindi questa è la posta in gioco a Taiwan. Riuscirà la Cina a riprendersi Taiwan? Questo è tutto un altro paio di maniche, perché se l'obiettivo è riprendersela pacificamente, questo è estremamente difficile oggi. Pechino cosa ha proposto sin qui a Taiwan? Una riunificazione pacifica sulla base del modello un paese, due sistemi, che è il modello attuato oggi ad Hong Kong, secondo cui appunto un paese, quindi un'unica Cina, ok, fin qui ci siamo, due sistemi vuol dire che si preservano tutta una serie di autonomie, una serie di libertà maggiori rispetto a quelle che ha la Cina continentale. Questo è il sistema che teoricamente vige oggi a Hong Kong, dove effettivamente ci sono maggiori diritti, incluso anche il diritto di manifestare e di la libertà di stampa, il libero accesso a internet su siti come Facebook, Google, YouTube, Twitter e quant'altro. Chiaro che poi su Hong Kong possiamo aprire dopo un capitolo più approfondito alla luce di quello che sta succedendo, e sta di fatto che a Hong Kong la situazione ormai è sfuggita di mano, e a Taiwan non vedono per niente bene la prospettiva di ritornare, diciamo, sotto un unico cappello con quel sistema lì, perché capiscono che l'obiettivo poi di Pechino è progressivamente ridurre anche l'autonomia di Hong Kong stessa. Per Pechino l'ideale sarebbe preservare una serie di libertà economiche e finanziarie per permettere a Hong Kong di rimanere piattaforma e punto di contatto tra l'Occidente e la Cina, soprattutto dal punto di vista degli investimenti, arginandone però sempre di più la libertà e le aspirazioni democratiche, perché poi l'aspirazione di Hong Kong è diventare e poter eleggere a suffragio universale il proprio rappresentante, i propri rappresentanti, cosa che non succede e non succederà probabilmente. Ecco, Taiwan non vuole andare incontro a questo destino, anche perché i giovani taiwanesi già oggi dispongono e hanno tutta una serie di libertà superiori ancora a quelle degli hongkongesi. E più andiamo avanti negli anni e più le generazioni dei giovani taiwanesi non si sentono cinesi della Cina continentale, si sentono di Taiwan. Questi sono tutti fattori che destabilizzano in un modo o nell'altro la Cina domestica. Ecco, le priorità domestiche della Cina sono messe in crisi da questi fattori. Per arrivare appunto a Hong Kong, questa è una carta che è nel numero che abbiamo pubblicato lo scorso mese, appunto, che è intitolato Hong Kong, una Cina in bilico. L'articolo 1 è particolarmente significativo, è per spiegare che ci sono tante Cine all'interno della Repubblica Popolare, all'interno del concetto di Cina stessa. E in questo momento a Hong Kong c'è una situazione di guerriglia urbana, che peraltro abbiamo anche provato a mappare in questa carta e anche in altre carte che sono all'interno del numero. E il problema qui qual è? Il problema è che quello che sta succedendo peraltro sta alimentando la frattura sociale tra gli hongkongesi e gli abitanti della Cina continentale, perché gli hongkongesi, dall'altra parte, diciamo, quindi nel Guangdong e nel resto del paese, sono visti come una categoria di privilegiati che hanno condizioni di vita migliori, che non sono però contenti e che protestano comunque. È un qualcosa che annoia, tra virgolette, la popolazione della Cina continentale. Io sono stato poche settimane fa in Cina e ho potuto constatare questa sensazione. Poi è chiaro che c'è tutta una narrazione dietro che viene alimentata dal governo tramite media ufficiali, che chiaramente cosa mostrano? Mostrano le scene di guerriglia, le Molotov e tutto quanto, e quindi si alimenta questo senso di acredine nei confronti degli hongkongesi. Per carità, le Molotov e i mattoni in questo momento ci sono, e come. All'inizio le proteste erano di altro tipo, erano pacifiche, specialmente 2, 3, 4 mesi fa forse, quindi proprio all'inizio, quando la popolazione protestava contro la crescente ingerenza di Pechino, e poi man mano si sono fatte più radicali. Per strada sono rimasti i giovani più, diciamo, più agguerriti, le persone magari con delle intenzioni più pacifiche a un certo punto sono anche tornate a casa, ma questo è un problema perché alimenta la frattura tra Hong Kong e il resto del paese, quindi ulteriore problema per la Cina. Pechino non vuole intervenire militarmente tramite l'esercito popolare di liberazione, perché questo segnerebbe sarebbe un passo determinante in termini di politica estera, perché potrebbe compromettere definitivamente qualunque tipo di riunificazione pacifica con Taiwan, attirerebbe le ire degli Stati Uniti, che in questo momento non vedono l'ora di poter, diciamo, pungolare la Cina su vari argomenti, perché c'è una fase di competizione particolarmente forte. Quindi Pechino non vuole intervenire con l'esercito popolare, ma io aggiungerei anche che non ne ha bisogno in questa fase, perché come si può vedere anche dalle immagini che ci sono in TV in questo momento, le forze di polizia locali sono, diciamo, usiamo un eufemismo, sono ben attrezzate per contrastare i manifestanti. Fatto sta che a Hong Kong c'è una caserma dell'esercito popolare di liberazione, però i soldati non sono mai usciti per marciare, ecco, sulla regione, perché Hong Kong è una regione, non è solo una città. Pochi giorni fa i soldati sono usciti dalla caserma per pulire le strade. Questo è stato un gesto chiaramente plateale, simbolico, voluto dal governo cinese per in qualche modo ricucire un po' lo strappo e per magari anche instillare maggiore fiducia nella popolazione. Evidentemente non è servito a nulla, perché in queste ore, anche in queste ore, ci sono degli scontri nella regione, in particolare attorno all'università, al Politecnico di Hong Kong, dove ci sono asserragliati degli studenti e c'è uno scontro piuttosto duro. Ecco, io tocco l'argomento, poi magari ci ritorniamo, è solo per darvi una panoramica di quelli che sono i problemi che sta affrontando la Cina oggi. Vabbè, questa è una carta sulla proiezione della marina cinese nell'Indo-Pacifico. C'è il Xinjiang, poi ne parliamo magari dopo, più tardi, se volete. E, ecco, ovviamente parliamo poi del quarto pilastro, che è la proiezione marittima della Cina all'estero. Cioè, al netto di tutti questi problemi, la Cina è comunque la seconda potenza economica al mondo, cioè nonostante tutto questa instabilità interna. Ma diventare la seconda potenza economica al mondo vuol dire anche investire all'estero, vuol dire avere attività all'estero. C'è un dato di fatto: l'80% del traffico mondiale, del commercio intendo, fluisce via mare. Le rotte marittime, o perlomeno i colli di bottiglia attraverso cui passano le principali rotte marittime, sono presidiati dagli Stati Uniti, che, essendo la potenza navale per eccellenza, è in grado tecnicamente di intervenire con le proprie portaerei in qualunque parte del mondo, in qualunque snodo del mondo. Peraltro abbiamo visto che la marina americana è estremamente vicina alla costa cinese, presidia per esempio lo stretto di Malacca. anche lo stretto di Hormuz e così via, Suez, cioè ci sono tutta una serie di snodi mondiali presidiati dall'America. Ecco, questo è il concetto. La Cina, tramite le nuove vie della seta, che poi in cinese sono chiamate una cintura, una via, in cinese, in inglese invece è chiamata Belt and Road Initiative, non è altro che il progetto geopolitico con cui Pechino vuole proiettare la propria influenza all'estero, come farebbe un impero, appunto, e rispondere quindi all'impero americano. Perché se l'America controlla i mari, allora bisogna trovare delle soluzioni per poter tutelare gli interessi cinesi all'estero. E per fare questo i cinesi hanno evocato un argomento storico come le vie della seta. In realtà la Belt and Road Initiative nel concreto ha nulla a che vedere con le antiche vie della seta. È qualcosa di molto più pratico. Serve per sviluppare dei corridoi infrastrutturali terrestri e marittimi per connettersi ai mercati eurasiatici, africani e anche quelli del sud-est asiatico, quindi favorire le attività economiche, culturali e politiche della Cina all'estero. Quindi non è solo un'iniziativa culturale, perché quando io costruisco delle infrastrutture, investo in un luogo, in qualche modo condivido con quel paese anche elementi culturali, elementi sociali, iniziative culturali e sociali. Questo è normale, non è una novità. Gli Stati Uniti, la vera forza degli Stati Uniti risiede nel suo soft power, cioè nella sua capacità di influenzare culturalmente i paesi stranieri. E noi ovviamente abbiamo subito in pieno questa capacità, questa forza americana. L'Europa, in un certo senso, è parte dell'impero americano, perché risente dell'influenza culturale americana, e peraltro l'Unione Europea in larga parte ricalca la NATO e ospita diverse basi americane, la stessa Italia ospita diverse basi americane. Ecco, la Cina sta cercando di scardinare questa supremazia americana, cercando di non di sostituire gli Stati Uniti alla guida, diciamo, di quest'ordine mondiale, ma perlomeno inizialmente Pechino vuole incidere su quest'ordine mondiale, dire la sua, proiettando la sua capacità economica all'estero. Farlo via mare ora è difficile, perché la marina cinese non è ancora potente come quella americana, e quindi non è in grado di tutelare in tutto e per tutto le attività cinesi lontano dai confini della Repubblica Popolare. Pensate che la Cina ha una sola base militare all'estero, che è a Gibuti. Non è un caso. Gibuti è collocata sul Corno d'Africa, e da lì si scrutano i flussi commerciali ed energetici che passano dal Medio Oriente all'Oriente. Peraltro a Gibuti c'è anche la base italiana, c'è una piccola base italiana, c'è quella americana, c'è il Giappone, ci sono gli Emirati Arabi, ci sono tutti. Però c'è solo quella base, non è paragonabile alla capacità di forza che ha l'America. L'America ha basi militari in tutto il mondo. Quindi Pechino, se vogliamo, è all'inizio di questa sfida dal punto di vista militare. Altro esempio, l'America ha 11 portaerei, che sono, diciamo, la portaerei è l'esempio più fulgido della potenza navale all'estero, per proiettarsi all'estero. 11 da una parte, la Cina ce n'ha una in servizio, che peraltro non è stata manco realizzata in Cina, ma è di fabbricazione ucraina, quindi è un, diciamo, un dono sovietico, se vogliamo. Però è anche vero che la Cina ha costruito la sua seconda portaerei, che è tutta made in China, non è di qualità eccezionale, paragonabile a quelle americane, però ce ne sono altre in programma. C'è la terza, l'obiettivo è arrivare almeno fino a 10. E qui arriviamo all'elemento importante, cioè il perché in questa fase, in questo momento storico, c'è la guerra dei dazi, perché ci sono le sanzioni, perché la battaglia Huawei. Appunto, l'America ha due priorità. Se vogliamo, o perlomeno una delle due priorità fondamentali per l'America sono: impedire il dominio, l'ascesa di una potenza rivale in Eurasia, che è quello che dicevamo prima, e peraltro preservare il dominio dei mari. Ecco, la Repubblica Popolare vuole mettere in discussione queste due priorità. Quindi c'è una collisione tra le strategie di queste due grandi potenze. È una collisione che è una rotta di collisione che appena la stiamo vedendo in questo momento. Sicuramente la Cina non è in grado in questa fase di competere con gli Stati Uniti, ma proprio per questo gli Stati Uniti, siccome hanno capito che questa è la direzione in cui si sta andando, è meglio arginare il rivale prima che arrivi ad eguagliare il livello americano. E qui poi c'è il discorso della tecnologia, perché la tecnologia è trasversale alle attività civili e militari. Huawei è il gigante tecnologico cinese più importante, che è riuscito a sviluppare una serie di, diciamo, un pacchetto di reti 5G, quindi di internet di quinta generazione, a costi vantaggiosi e può fornire un pacchetto completo, diciamo, anche a un paese straniero, cosa che l'America non è in grado di fare. Ma questo è importante perché il controllo, se io produco un'infrastruttura e poi la vendo a qualcuno, io posso anche controllare quell'infrastruttura, monitorare quell'infrastruttura. Dall'impero romano fino agli stessi Stati Uniti, quindi dalle antiche vie romane fino al controllo di internet, che è un'invenzione americana, questo, il controllo delle infrastrutture critiche, è sempre stato fondamentale. Internet è un'invenzione militare di fatto, perché originariamente serviva a scopi militari, ed è il dominio americano di internet è cosa nota. Oggi la Cina in questa maniera, colmando questo divario tecnologico, può mettere in discussione questo primato. Già stiamo assistendo a un divario tecnologico. L'universo cibernetico cinese è già un mondo a parte. I cinesi non hanno bisogno, non hanno interesse ad accedere a Facebook o a Google perché hanno i loro software, hanno il loro modo di vivere internet, che è diverso dal nostro. Ecco, l'America vuole impedire alla Cina di poter trasferire la propria tecnologia all'estero, oltre che l'America vorrebbe che la Cina non si chiudesse in se stessa, e impedendo peraltro così l'accesso delle imprese americane al mercato cinese, che è un mercato enorme. Pensate che nel giorno del Singles Day in Cina, che è una sorta di Black Friday cinese, oltre 30 miliardi di dollari sono stati spesi in acquisti online. Ecco, in Cina accedono a internet 800 milioni di persone, già questa cifra è pazzesca se ci pensate, ma in Cina sono 1,4 miliardi di abitanti, quindi vuol dire che la penetrazione di internet è del 65%. Pensate le potenzialità che ha quel mercato. È per questo che l'America chiede alla Cina di aprirsi, un po' come avveniva durante le guerre dell'oppio, tant'è vero che qualcuno parla di una sorta di terza guerra dell'oppio, no? Perché la Cina adesso non vuole aprirsi troppo al mondo esterno, ma vuole approfittare della globalizzazione per espandere le proprie attività all'esterno. Ecco, sono queste le poste in palio, e come vedete quindi l'ascesa di questo grande gigante è messa in discussione da tantissimi fattori domestici ed esteri. Grazie.
Bene, ringraziamo Giorgio Cuscito per questa panoramica, mi sento ancora più di usare questa parola, perché appunto avete visto anche la metodologia di presentazione di un taglio geopolitico alla questione cinese, che ha favorito, penso, anche l'attenzione, grazie a questi apparati visuali fatti molto bene e che penso appunto facciano parte poi dei numeri di Limes. Chi ha delle domande? C'è un microfono, giustamente, giusto? Sì, esatto, quindi prego chi volesse intervenire di alzare la mano e richiamare l'attenzione. Prego, abbiamo due domande, le collezioniamo intanto. Prendiamo tutte e due, va bene?
Buonasera. Sì, pronto? Buonasera. Vorrei fare una domanda, dottor Crucito, per la quale non si è parlato. L'iniziativa Quad, lei ritiene che gli Stati Uniti riescano a cementare una concreta alleanza di interessi con l'India per bloccare l'espansione cinese? Grazie.
La mia domanda invece era relativamente all'Europa. Che ruolo vede per l'Europa in questo scacchiere mondiale?
Rispondiamo a queste due domande.
Sì. Grazie. Allora, per quanto riguarda il Quad, quindi che è una, per chi non lo sapesse, è una sorta di meccanismo di dialogo quadrilaterale che Giappone, Stati Uniti, India e Australia hanno pensato di sviluppare in chiave palesemente anticinese. Ecco, onestamente ho qualche dubbio, innanzitutto perché non, per ora non ha materializzato, non ha prodotto alcun risultato concreto. È semplicemente un modo per dire a Pechino che, volendo, che comunque appunto è circondata da rivali. Però il problema qual è qui? Che poi dopo, se andiamo a vedere i rapporti che la Cina ha con questi paesi, sono rapporti comunque complessi a livello bilaterale. Cioè con l'India, per esempio, c'è stato recentemente un incontro tra Xi Jinping e Modi, in cui fondamentalmente hanno parlato solo di economia e hanno evitato qualunque argomento sensibile, dalle dispute territoriali al Dalai Lama, proprio perché c'è un interesse anche dell'India a ridurre il deficit commerciale con la Cina. E quindi diciamo che non necessariamente questi paesi sono disposti a morire per fare la guerra con la Cina. Il Giappone stesso, Giappone e Cina non, tra virgolette, non si possono vedere, c'è una rivalità storica che nessuno dimentica, però è anche vero che il Giappone ha forti interessi economici in Cina. C'è anche una collaborazione discreta nell'ambito delle vie della seta, perché il Giappone investe notevolmente in infrastrutture nel sud-est asiatico. Quindi, nonostante le difficoltà e la rivalità storica, ci sono anche dei punti di contatto. L'Australia in questo momento il rapporto tra la Repubblica Popolare e l'Australia è piuttosto teso, perché negli ultimi anni è emersa una forte penetrazione del governo cinese nella politica interna australiana. C'è una forte presenza economica cinese in Australia e questi argomenti hanno preoccupato non poco il governo, al punto che è stato di fatto vietato a Huawei di investire nel 5G australiano. Se questi fattori, non è chiaro, non credo che siamo ancora nella condizione per cui si può dire che il Quad sia un qualcosa di produttivo, e non è il Quad a determinare il contenimento della Cina. È sostanzialmente, io credo, la volontà americana di mettere pressione ai cinesi. Cioè, quando parliamo dei dazi, noi ci concentriamo sui dazi. I dazi sono solo un aspetto, cioè i dazi attuati dagli Stati Uniti servono di fatto a fiaccare le esportazioni cinesi, perché la Repubblica Popolare è un paese che dipende fortemente dalle esportazioni. L'obiettivo è destabilizzare in qualche modo, in tutti i modi possibili, l'economia cinese. Perché? Perché a Washington sanno benissimo che se la Cina smette di crescere, restano insoluti dei problemi di natura interna, perché tra la costa cinese e le famose regioni cuscinetto c'è un forte divario di ricchezza. Se la Cina non garantisce una crescita a queste regioni, allora la Cina ha un problema. E quindi è quello lo scopo fondamentale: mettere in difficoltà la stabilità interna del paese, quindi farla sgretolare prima che possa raggiungere il livello dell'America. Per quanto riguarda l'Europa, appunto abbiamo parlato di martello e incudine e noi siamo esattamente in mezzo. Cioè noi siamo l'Europa come ente geografico, proprio parlando come puramente ente geografico, è un territorio di scontro, perché negli ultimi anni i cinesi hanno investito notevolmente in Europa. Francia, Germania, Regno Unito e Italia sono i paesi in cui i cinesi hanno investito di più. Francia, Germania e Regno Unito sono anche i paesi che non hanno aderito alle vie della seta. Non è un caso, è perché non avevano bisogno. Il governo italiano invece ha pensato che ce n'era bisogno per colmare quel tipo di deficit. È una decisione discutibile. Peraltro è stata anche pressata notevolmente dagli Stati Uniti. Cioè, è stato detto chiaramente dall'America all'Italia: non firmate, perché in questo modo appoggiate il progetto geopolitico del nostro rivale. Ma il governo italiano ha deciso comunque di aderire. Poi non c'è nessun vincolo, perché il memorandum che è stato firmato non è vincolante dal punto di vista legale, però getta le basi per tante iniziative, quindi appunto attività infrastrutturali, forse nei porti di Trieste e di Genova pare che qualcosa si stia muovendo, ma anche attività accademiche, culturali. Questo è inevitabile, cioè la commissione culturale, il contatto è inevitabile. Del resto già da anni la Cina produce tutta una serie di attività culturali in Italia. Prima non si pensava si potesse festeggiare il Capodanno cinese a Piazza del Popolo, oggi succede regolarmente. Ma non è detto che ci sia qualcosa di male, però bisogna tenere conto che è normale, fa parte di un percorso di contatto con una potenza straniera, ecco. Per quanto riguarda poi l'Europa, per esempio l'Europa centro-orientale, oggi è sotto gli occhi di tutti, insomma, che cresce la presenza cinese in questa area che noi chiamiamo, sull'IMES la chiamiamo l'Europa di mezzo, perché è storicamente contesa tra la Russia, la Germania, l'impero austro-ungarico, e poi di mezzo perché è tra tre mari, no? Come la potete vedere anche dalla carta. Non so se si punta, vabbè, non fa niente. No, non c'è problema. Però parliamo per esempio della penisola balcanica, partendo dal Pireo, che è il porto in cui i cinesi hanno investito di più in Europa, quindi peraltro ne ho scritto anche settimana scorsa su l'IMES, perché Xi Jinping si è recato al Pireo proprio settimana scorsa. Da lì i cinesi vorrebbero sviluppare una rotta infrastrutturale per dirigere i flussi commerciali verso il cuore dell'Europa, verso la parte più ricca dell'Europa. Esercizio tutt'altro che facile per tutta una serie di ragioni economiche, anche di instabilità della penisola balcanica. Però noi siamo veramente una posta in gioco. Il problema qual è? Che spesso ci chiediamo: ma l'Unione Europea cosa può fare? Bruxelles cosa può fare? Il fatto è che all'interno dell'Unione Europea ciascun paese ha i propri interessi strategici. La Francia si può permettere, tra virgolette, di fare la voce grossa con Pechino e pretendere il rispetto dei diritti umani, e poi però concludere allo stesso tempo affari di portata enorme rispetto a quelli italiani, per esempio gli accordi firmati per Airbus. Il Regno Unito ha un ruolo fondamentale sia dal punto di vista economico, è per la Cina una piattaforma finanziaria, è una testa di ponte verso l'Europa, quindi si può permettere di pretendere qualcosa di più. L'Italia da questo punto di vista ha una capacità inferiore oggettivamente, cioè ha delle leve che sono meno forti, ma questo vale sia nei rapporti con la Cina che nei rapporti con gli Stati Uniti, né più né meno. Sarà interessante osservare quello che succederà settimana prossima, perché il 24 dovrebbe venire a Milano Joshua Wong, che è uno dei rappresentanti dei manifestanti hongkongesi, dovrebbe venire in Italia. Il governo cinese non vuole farlo partire. Sono curioso di sapere cosa farà il governo italiano qualora invece riuscisse a partire, perché il ministro degli esteri Di Maio, quando si è recato in Cina un paio di settimane fa, aveva detto a proposito di Hong Kong che era una questione di politica interna cinese e che non c'era bisogno di esprimersi, perché non era una competenza italiana, no? Non dobbiamo interferire negli affari stranieri. Vorrei sapere poi che cosa succede.
Vediamo. Aspetta, scusi, procediamo per ordine, sennò. Allora, una domanda qui.
Posso?
È una laggiù, e poi raccogliamo questa, e poi altre tre di qua. Tenetevi queste tre di qua.
Facili, eh?
Prego.
Allora io vorrei che approfondisse un po' meglio quello che è una grande differenza tra il sistema economico occidentale e quello cinese, ovvero la struttura del capitale in Cina, cioè come avviene l'accesso al credito, qual è il sistema bancario cinese, perché è un elemento che differenzia moltissimo, l'abbiamo visto con la crisi nel 2008, le bolle finanziarie in Cina hanno una percentuale di successo molto inferiore rispetto a quello che avviene in ambito occidentale, visto che già oggi si ravvisano dei segnali di nuove bolle all'interno del mercato americano. E un altro elemento era a che punto siamo con la politica monetaria e quello che è il contrasto allo yuan svalutato rispetto al dollaro.
Grazie. Ci sono altre due domande da questa parte, una è la signora in prima fila. Che possibilità hanno i dimostranti di Hong Kong? Bene, lo ripeto al microfono perché poi registriamo e ci sarà su YouTube, quindi no, lo ripeto io, va bene così. C'è un'altra domanda là dietro?
Io volevo chiedere se veramente gliene importa a qualcuno come Europa la continua lesione dei diritti umani, perché io penso che veramente l'Italia dovrebbe anche dire la sua, intervenire, perché... Cioè, se ne sentono ogni giorno, ma crimini proprio contro l'umanità addirittura, perché si può stare zitti di fronte a certe situazioni.
Grazie. Prego, adesso rispondiamo e poi le raccogliamo tre da quest'altra parte.
Ti avevo detto facili, ma sa che...
ora sui diritti umani...
Allora, no, vabbè, ma non è quella... No, quella più complicata è quella sul sistema finanziario.
Certo.
Qui lì ci vorrebbe un'ora per parlare del sistema finanziario cinese. Quello che posso dire, siccome devo rispondere a tutte le domande, cerco di rispondere in maniera sintetica. Il sistema economico cinese è ancora estremamente chiuso ed è fortemente controllato dal governo, cioè è centralizzato, anche se loro lo chiamano socialismo con caratteristiche cinesi, no? L'impostazione. Quindi è un mix, dovrebbe essere un mix di dirigismo statale e progressivo capitalismo, quindi apertura dei mercati. La realtà è che oltre alle imprese statali che sono controllate dal governo, poi ci sono le imprese private che hanno, mi pare nell'80% hanno al proprio interno un funzionario del partito, quindi le attività imprenditoriali sono fortemente stimolate dall'iniziativa del governo. Lo stesso sviluppo tecnologico è stato messo in moto dal governo, cioè Huawei, Baidu e altre aziende cinesi, è proprio sotto la guida del governo che stanno crescendo molto. Al momento io non vedo segnali di apertura reali dell'economia, anzi sì, mi pare che si stia andando verso una fase in cui si è disposti ad accogliere le imprese straniere, però sottoponendole a uno screening estremamente rigido sotto tanti punti di vista, quindi non è quel tipo di impostazione che si aspettavano i paesi occidentali. Cioè, in Occidente ci si aspettava una liberalizzazione in stile occidentale e i cinesi ci hanno smentito, perché non è quello che vogliono fare, anzi si va verso un accentramento che però è un sintomo di insicurezza, secondo me, cioè c'è un rischio di fragilità molto forte percepito, perché la Cina sta rallentando anche economicamente. Si parla di 6% del tasso di crescita del PIL, probabilmente è molto di meno. Difficile poi gestire i dati statistici cinesi. Per quanto riguarda la politica monetaria, anche lì ci sono tanti sforzi per internazionalizzarla progressivamente. Perché? Perché è uno dei modi con cui contendere sostanzialmente il dominio dell'ordine mondiale agli Stati Uniti. Cioè il dominio del dollaro è sotto gli occhi di tutti, soprattutto nel settore energetico, le transazioni relative al petrolio e quant'altro. Siccome la Cina importa tantissimo petrolio perché non è capace, non è in grado in questa fase di essere autosufficiente dal punto di vista energetico, deve sicuramente internazionalizzare lo yuan. Però non dipende solo da lei, cioè è queste attività, l'apertura e l'internazionalizzazione della moneta sono legate alla globalizzazione, quindi ci deve essere pure qualcuno che è disposto anche ad accettare l'utilizzo dello yuan, e questo è un altro discorso. La Russia, per esempio, vuole sviluppare un rapporto con la Cina dal punto di vista monetario, lo sta facendo già, però sono casi sporadici. E la finanza cinese è ancora piuttosto chiusa, è per quello che non ha risentito della crisi del 2008. Per quanto riguarda la possibilità che i dimostranti, le possibilità di successo non ci sono, sono molto basse, nel senso che in questa fase i manifestanti non hanno innanzitutto veri capi. Questo Wong, questo ragazzo molto giovane che dovrebbe venire in Italia, non è la vera guida del movimento, però è chiaro che andando all'estero, facendosi vedere, andando soprattutto in America, andando a Taiwan, sta cercando di guadagnarsi uno spazio di manovra, però in realtà non è che questi manifestanti hanno una linea o un progetto, non stanno seguendo un obiettivo. Generalmente invece a Hong Kong succedeva una cosa diversa, cioè a Hong Kong i partiti pro-democrazia, perché a Hong Kong c'è un sistema multipartitico, avevano delle idee, avevano delle proposte da fare per riformare il sistema elettorale. Siccome questa aspirazione ormai è decaduta, perché hanno capito che Pechino non vuole concedere il suffragio universale, vero, genuino, e allora si protesta in maniera violenta. Questo è un sintomo di malessere interno, che però rischia di non portare a nulla, rischia invece di innescare ulteriore repressione, perché è chiaro che se ci sono le persone con le Molotov per strada, la polizia non è che è tenera, sta lì apposta per fare quello. E quindi c'è il rischio che questa protesta, nata con delle intenzioni che potevano essere accettabili, comprensibili, si esaurisca da sola. Però secondo me non è una questione che poi si risolve in questi giorni, cioè la questione di Hong Kong si riproporrà in maniera ciclica, se non altro fino al 2047, che è l'anno in cui scadrà la mini costituzione hongkongese. Lì bisogna vedere cosa succede, perché potrebbe essere sia rinnovata e preservata come oggi, oppure eliminata, riformata, cambiata, ci sono tante possibilità, ma fino al 2047 chissà che cosa può succedere in Cina. Ecco. Per quanto riguarda la questione della lesione dei diritti umani, io posso fare una riflessione dal punto di vista puramente geopolitico, e poi dopo dal punto di vista personale possiamo pensarla ciascuno come vuole. In questa fase l'America non è che invita Joshua Wong a parlare al congresso americano perché è interessata ai diritti umani e alla tutela degli hongkongesi. Utilizza la questione dei diritti umani in maniera strumentale per colpire la Cina. Poi chiaramente la questione dei diritti umani è fondamentale, nessuno lo mette in dubbio, però se devo leggere, perché siccome questo è il mio compito, leggere quello che succede con una chiave, lo so che purtroppo è cinica, ma è poi quello che guida l'interesse dei singoli paesi, mi viene da pensare che ci sono delle ragioni più profonde dietro. Ecco, quindi è un modo per quello americano di puntare gli occhi su quell'argomento per dare fastidio al governo cinese. Per quanto riguarda l'Italia, beh, intanto il fatto che sia stato invitato già mi sembra un segnale, però non so se ci arriverà in Italia, questo bisogna vedere.
Abbiamo, prima della domanda lì, abbiamo tre domande in questa sezione che raccogliamo.
Vabbè. Io
prego, prego.
Io ero incuriosita dal ruolo dell'influenza cinese questa volta nel continente africano, e in che modo la Cina sta sfruttando questa opportunità, comunque, che sembra quasi ignorata dall'Occidente.
Prego.
Se le forze armate dipendono sempre dal Partito Comunista.
Bene, e una domanda là dietro, eccola. Prego, prego, passi, grazie.
Sì, volevo chiedere, vista la politica degli Stati Uniti che si basa fortemente sulle sanzioni, verso Cuba, verso l'Iran, verso l'Iraq, verso le politiche di restrizione verso gli stati dell'America meridionale, l'appoggio che dà l'Arabia Saudita nelle politiche nel Medio Oriente, nella Siria, quello che la politica delle sanzioni che vuole adottare verso la Cina, non pensa che siano gli Stati Uniti uno degli elementi perturbativi a livello globale che pesano di più?
Allora, chiedo questo, ci sono altre domande a parte quella laggiù? Una qua. Allora rispondiamo a queste tre e poi riprendiamo le ultime due, va bene? Grazie.
grazie. Vabbè, Cina Africa appunto è un argomento che meriterebbe una conferenza a parte. Quel che posso dire brevemente è che i cinesi in Africa operano dagli anni 70, ormai sono fortemente radicati dal punto di vista economico, dal punto di vista tecnologico, perché stanno aprendo diversi centri di ricerca tecnologici, diversi snodi di fibra con cavi in fibra ottica tramite Huawei. È presente la Cina dal punto di vista militare tramite le missioni di peacekeeping, quindi tramite le missioni ONU di pace. La Cina è il primo paese tra i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza per truppe nelle missioni di peacekeeping. Anche lì non è solo la questione della, appunto, del preservare la pace, ma c'è una ragione di lungo periodo, cioè la Cina ha scarsa esperienza di, la Repubblica Popolare ha scarsa esperienza di guerra, di combattimento reale, e quindi impiegare tante truppe nelle missioni di pace in Africa consente a Pechino di sia di controllare in qualche modo un territorio che è di interesse strategico per Pechino, ma poi anche di fare esperienza militare in territori sconosciuti, lontani. Quindi la Cina è fortemente presente in Cina e in Africa, e l'approccio che ha rispetto ai paesi occidentali è diverso, perché sostanzialmente si parte da un presupposto che Pechino non si interessa dei problemi legati ai diritti umani e alle questioni di politica interna di ciascun paese africano. Cioè si parte da un presupposto diverso, che c'è la convinzione per cui se non si cresce economicamente non si possono risolvere i problemi sociali. E allora Pechino dice a questi paesi, o perlomeno diceva all'inizio soprattutto, noi vi aiutiamo a costruire le strade, gli ospedali, la ferrovia, e in cambio voi ci vendete le risorse a un prezzo agevolato. Questo era l'incontro all'inizio, questa era la ragione, sulla base del fatto che siamo tutti paesi in via di sviluppo, perché la Cina tuttora si proclama come un paese in via di sviluppo, che chiaramente è una definizione che sta stretta alla seconda potenza economica al mondo. A me piace pensarla come una superpotenza in via di sviluppo, se vogliamo trovare un termine diverso. Sta di fatto che questo è l'approccio cinese. L'approccio occidentale non ha funzionato perché appunto i paesi africani o i governi africani, che poi sono anche alcuni corrotti e ci sono tutta una serie di problemi interni, poco importava della questione dei diritti, dove poi c'erano le persone che morivano di fame. Ecco, questo era il concetto fondamentale. Lasciamo perdere che poi dopo magari i governi corrotti hanno beneficiato in altre maniere dal rapporto con la Cina, però questa è la differenza. L'Europa o i paesi europei hanno un approccio diverso, in questo momento non gli sta consentendo di penetrare in Africa come avrebbero dovuto anni fa. La Cina è fortemente presente, questo sicuramente. Per fare, tra l'altro, per sviluppare una strategia in Africa che abbia un senso, oggi i paesi europei, Italia inclusa, non possono pensare di fare a meno di parlare con la Cina. Sembra assurdo, perché siamo geograficamente più vicini noi rispetto ai cinesi, ma dall'altra parte del Mediterraneo la Cina è fortemente presente. Lo era anche in Libia. Quando poi è scoppiata la crisi libica c'è stata un'evacuazione di massa, perché i cinesi, dove c'è l'instabilità, cercano di farsi gli affari loro, perché sanno cosa comporta l'instabilità, cosa comporta la guerriglia, non vogliono rimanere impantanati in quei contesti. L'ultima domanda era, no, le sue forze armate se erano, sono, sì, come dicevo prima, le forze armate... L'esercito risponde al partito e... No, l'esercito risponde a una commissione militare centrale che oggi è presieduta dal presidente cinese Xi Jinping, che è allo stesso tempo segretario, presidente e capo delle forze armate. Non è sempre stato così, non è sempre stato così. In passato c'era una situazione diversa in cui addirittura le tre cariche erano assegnate a politici diversi, all'epoca di Deng Xiaoping, e Deng Xiaoping non era presidente, non era neanche segretario, era capo delle forze armate. Perché il potere deriva dall'uso della forza, questo è il concetto. Chiaro che se io controllo le forze armate non ci potrà mai essere un colpo di Stato, no? Perché il colpo di Stato lo fai solo se controlli l'esercito. Quindi una delle ragioni per cui Xi Jinping ha centrato il potere su di sé è proprio questo, evitare che le forze interne al partito potessero rovesciarlo. Questo è successo negli ultimi anni. E non è detto che, cioè, il partito anche qui non è un monolite, all'interno ha delle correnti di potere che devono essere gestite, c'è chi sostiene un'apertura maggiore dell'economia, c'è chi invece vuole preservare lo status quo e il controllo delle imprese di Stato, ci sono tutte queste dinamiche che però per noi è difficile capire e conoscere, perché è un contesto estremamente chiuso, poco esce fuori. E mi sono scordato una domanda?
No, va bene.
Cos'era?
Se non fossero...
Non è che loro, cioè loro in realtà vogliono preservare, se vogliono preservare il loro dominio, la loro supremazia, perché se non preservano la supremazia altrove, fuori dai propri confini, rischiano di mettere in difficoltà tutte le altre priorità che hanno. Al di là di quello che può dire o non dire Trump, perché noi tendiamo a dare troppa importanza al presidente degli Stati Uniti nelle dinamiche politiche americane. Ecco, il presidente non è il capo assoluto degli Stati Uniti, cioè chi decide in America non è il presidente, ma ci sono tutta una serie di poteri che noi chiamiamo lo Stato profondo americano, quindi il Pentagono, le forze armate, l'intelligence, le società di lobbying. C'è tutto un sistema che incide sul processo politico e il presidente è di fatto l'espressione di queste dinamiche. Quindi non è che la guerra Huawei tra virgolette è iniziata per colpa di Trump, la guerra di dazi è iniziata per colpa di Trump, no, era una dinamica che già si era stata innescata prima con Obama addirittura, però era un'impostazione più soft, se vogliamo. Non c'era ancora questo scontro duro con la Cina, però la dinamica già si vedeva dall'epoca, da quell'epoca lì. Non so dire se è l'elemento destabilizzante. Io credo che loro vogliano impedire tutta una serie di problemi, quindi vogliono impedire che l'Iran, per esempio, sviluppi un asse sciita in Medio Oriente che va dalla Siria all'Iraq, cioè Iran, Iraq, Siria. L'Iran ha delle aspirazioni imperiali in Medio Oriente vere e proprie. Di qui la necessità di contenerne la crescita. Che altro? Ci sono tantissimi contesti in cui sostanzialmente vuole sempre rispettare quei principi che guidano la sua strategia, quindi impedire l'ascesa di rivali in Eurasia e così via.
Prendiamo le ultimissime due domande, 1 e 2.
Sì, mi scusi, in Africa c'è anche un approccio contrattuale del tutto diverso rispetto all'Occidente, ovviamente, ma insomma, se vuole approfondire non mi dispiace, ma la domanda era un'altra. La domanda era: la penetrazione commerciale, finanziaria e di proprietà dei cinesi in Occidente e nell'America Latina, come si svolge, come è fatta, da chi è finanziata, soldi in nero, soldi in bianco?
Ok, soldi in grigio. Beh, qui. Aspetti, lo so, però c'è la registrazione. Grazie.
Io volevo chiederle quali sono i rapporti della Cina con la penisola coreana, in particolare con la Corea del Nord. Grazie. Bene.
Altre due piccolissime domande, questioni.
Sì, che poi no, c'è sempre meno tempo, ma le domande diventano sempre più complesse.
Infatti.
Vabbè. Appunto, per quanto riguardava la strategia cinese in Europa e in America Latina, sono due cose diverse. Dal punto di vista, non so se si riferiva solo dal punto di vista economico, la presenza, quando si parla di presenza, cioè, è un termine piuttosto vago, secondo me, e tendiamo un po' a sopravvalutare. Perché per esempio in Europa centrale, quando si parla di invasione della Cina nei Balcani, in Europa di mezzo, poi se uno va a vedere le cifre, la presenza cinese è di gran lunga inferiore a quella degli altri paesi europei, ma addirittura anche degli Stati Uniti. Questo vale per tutta l'Unione Europea, cioè gli Stati Uniti investono di più in Unione Europea rispetto alla Cina stessa. Quindi poi bisogna un po' ridimensionare questi concetti. Ho lo stesso concetto per esempio del land grabbing in Africa, no? Che si dice la Cina compra le terre in Africa, che è vero, ma poi se uno va a vedere le cifre sono molto più piccole rispetto a quello che noi pensiamo. Cioè c'erano ad esempio adesso non ricordo esattamente le cifre, posso farvele avere, però perché la Cina aveva annunciato tutta una serie di accordi per comprare delle terre in Africa, poi però andando a vedere gli accordi che erano stati conclusi erano un terzo, quindi bisogna sempre stare attenti. Ecco, faccio un altro esempio che mi è capitato sotto agli occhi recentemente: si parla dell'invasione siberiana da parte della Cina, cioè quanti cinesi ci sono in Siberia dall'altra parte del confine. Le statistiche sono, non c'è un parametro, perché si passa da 20.000 a 100.000 e non c'è una cifra ufficiale, quindi bisogna sempre stare attenti con le statistiche. Quello che posso dire è che in Europa diciamo ci siamo accorti adesso del fatto che per esempio Huawei ha aperto centri di ricerca per lo sviluppo tecnologico in collaborazione con imprese locali in tantissimi paesi. Cioè in Italia Vodafone, TIM, Wind hanno tutti aperto attività in collaborazione con Huawei per testare il 5G, ma questa non è una cosa che sta succedendo solo qui, succede in tanti altri paesi, e quella è una forma di presenza sicuramente, non c'è dubbio. Ha approfittato di fatto la Cina di una lacuna tecnologica americana, cioè l'America da questo punto di vista si è un po' scordata, perché impegnata con altre attività si è scordata del fatto che c'era un ambito tecnologico di fondamentale importanza per il futuro come la rete di quinta generazione, e lì la Cina ci si è affiondata. Poi dopo non è detto che questa competizione sia vinta dalla Cina, perché le filiere produttive sono molto collegate tra di loro, però per quanto riguarda l'America Latina, lì l'approccio è molto simile all'Africa, quindi si tratta di aiuto infrastrutturale, aiuti, investimenti in cambio di risorse. Perché, come dicevo, la Cina deve ridurre il consumo del carbone, perché è troppo inquinante e rappresenta il 60% del paniere energetico cinese, e punta quindi su energie più pulite, tra virgolette, come il petrolio, il gas naturale, e poi su tutto il resto, sulle rinnovabili e quant'altro. Ma l'America Latina è ricca di risorse, quindi tra i partner principali abbiamo Brasile, Venezuela, tant'è vero che la Cina in parte ha sostenuto, no, in questi mesi Maduro, ma sempre da dietro, non si è mai messa in prima linea, ha lasciato che la Russia se ne prendesse il carico della questione. E quindi l'America Latina ha quel ruolo lì, e poi ha un altro ruolo che è quello di, in America Latina ci sono tanti paesi che in passato riconoscevano diplomaticamente Taiwan. L'obiettivo lì è dire ok, investiamo in questi paesi, però chiediamo loro anche di riconoscerci dal punto di vista politico per isolare diplomaticamente Taiwan. Quindi come vedete tutto collegato in qualche modo, priorità domestiche ed estere. E poi chiaramente quello è il giardino di casa degli americani, quindi mettere qualche pedina anche a casa loro fa comodo, come del resto gli americani hanno qualche pedina nei vicini, nell'Oriente cinese. E, per quanto riguarda la Corea del Nord, appunto, a proposito di aree calde, in passato la Corea del Nord era l'alleato per eccellenza della Cina, ammesso che la Cina abbia mai avuto alleati, perché c'era una comunanza ideologica molto più forte, ma poi dopo Pechino ha preso una strada rispetto a Pyongyang estremamente diversa dal punto di vista economico, e a quel punto Pyongyang ha capito che aveva priorità rispetto a Pechino molto diverse, e lì qualcosa si è rotto. Tant'è vero che per tantissimi anni nessun presidente cinese si è recato in Corea del Nord, non ha neanche incontrato il presidente coreano. E adesso c'è stato un riavvicinamento che però è dovuto semplicemente al fatto che la Corea del Nord ha creato un problema, cioè vuole diventare a tutti i costi una potenza nucleare. Ora lasciamo perdere il fatto che ci sono dei negoziati, si parla di distruggere quello che è stato fatto e di limitare la sua capacità, sì, però c'è un dato di fatto: la Corea del Nord riesce a preservare, o perlomeno Kim Jong-un riesce a preservare il controllo sul paese, proprio perché sta perseguendo questa politica, quindi proprio perché sta cercando di sviluppare un arsenale nucleare. Rinunciare a questo sarebbe una follia strategica. È proprio per questo che sta spingendo, che sta costringendo le due prime potenze al mondo a negoziati, a dialogare, a mandare aiuti. è diventata addirittura una pedina da contendersi. Cioè la Cina vorrebbe inglobare la Corea del Nord nelle vie della seta, gli Stati Uniti vorrebbero invece attirare la Corea del Nord con degli aiuti, perché questo paese svolge un ruolo di cuscinetto fondamentale tra le truppe americane in Corea del Sud e il confine cinese. Quello è un luogo molto caldo, al pari di Taiwan. Se implodesse la Corea del Nord potrebbe esserci veramente un conflitto sino-statunitense, perché lì poi qualcuno questo territorio lo dovrebbe controllare. Chi lo controlla, i cinesi o gli americani? Quello è il vero problema. Quindi è una posta in gioco estremamente alta. Non si può parlare sicuramente di alleanza. Prima si diceva, no, Cina e Corea del Nord come labbra e denti. Non è così. C'è una convenienza strategica. Poi, appunto, ripeto, ammesso che si possa parlare per la Cina di alleati. Poi oggi soprattutto il concetto di alleato, secondo me, è piuttosto superato anche per gli Stati Uniti stessi.
Grazie. Grazie a voi.
Grazie.
Per le domande. Grazie a Giorgio Cuscito per in questo poco tempo, capite bene, aver gestito delle questioni sono enormi, complesse, grandissime rispetto a noi, come forse la Cina rispetto all'Italia. Stiamo fra l'incudine e il martello, riconosciamo ancora alla Cina il ruolo di martello, visto appunto gli manca la falce, ma almeno il martello ancora riconosciamoglielo. E per l'appunto la volta prossima, che è il 27 novembre alle ore 18, sarà un mercoledì, parleremo di quanto la Cina martelli in Europa e in Italia, con Filippo Fasulo della Fondazione Italia-Cina. Quindi vi do appuntamento per l'ultimo incontro il 27 novembre. Grazie ancora, buona serata.